Sempre il fratello Elia ha un'altra domanda. Vorrei chiederti cosa vuoi dire quando dici il Signore mi ha detto. Hai contatti con Gesù? Grazie di cuore, aspetto con ansia tua spiegazione in merito alla mia domanda. Che Dio benedica tutti coloro che lo cercano con amore. Elia.
Vabbè, guarda, dammi una scrittura, Atti 5:32.
Atti 5:32. Noi siamo testimoni di queste cose. È anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che li ubbidiscono.
Dunque, io certo che ho
Amen.
contatti con Gesù, lui mi parla, anche stamattina mi ha parlato, è un messaggio che ho dato a tutti, e mi guida e mi mostra cosa fare e quale sia la sua volontà. Poi che mi guidi, che sono veramente ricevo da Gesù o non da Gesù, che messaggi che ricevo vengo da Dio o dal diavolo, ognuno deve giudicare in base alla Bibbia.
Amen,
Solo la
sì.
Bibbia dimostra se i miei messaggi sono di Dio o no.
Sì.
Va bene? E quindi questi messaggi Dio li dà non a me soltanto, ma a tutti quelli che hanno lo Spirito Santo, battesimo dello Spirito Santo, che lo ascoltano e che lo ubbidiscono, come abbiamo letto, dice
Amen.
Dio dà lo Spirito Santo e chi gli ubbidisce. Atti 2:17. Cosa
Ok.
dice Atti 2:17? Senza neanche leggerlo. Dice che in questo tempo della fine Dio avrebbe sparso il suo Spirito Santo su tutti noi che si aprono a riceverlo. Giovanni 16:13. Cosa dice? Quindi, nel tempo della fine lo Spirito Santo era promesso per i suoi figli. Testimoni di Geova dicono che invece no, non c'è più battesimo Spirito Santo. È per questo che loro hanno tanta difficoltà a capire la Bibbia spiritualmente. La Bibbia, come dice Matteo 13, è scritta in modo per non essere capita. Hanno occhi ma non vedono, orecchie ma non ascoltano, non possono capire. I farisei ancora non hanno, i giudei, gli ebrei non hanno ancora capito che Gesù è Salvatore, non hanno lo Spirito Santo.
Per quello Atti 2 che hai citato è molto chiaro. Atti 2:17 dice: nel tempo della fine lo Spirito Santo sarà sparso.
Esatto, nel tempo della
Chiaro.
fine Dio dà lo Spirito Santo. Quindi, testimoni di Geova, e questo deve, prima o poi dovranno capirlo anche loro, non lo vogliono capire e mi dispiace per loro, ma nel tempo della fine Dio dà lo Spirito Santo, adesso il tempo, sui figli dice, su tutti dice su tutti, figli e figlie, servi e serve, su tutti darò lo Spirito Santo. Quindi non è solamente una religione.
Amen.
Anche se testimoni di Geova, se testimoni di Geova si aprissero a riceverlo, lo riceverebbero, non si aprono, non lo ricevono e non possono capire la Bibbia. La capiscono nella carne, letteralmente, ma non spiritualmente. Va bene, Giovanni 16, 13.
Giovanni 16, 13. Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire.
Ecco, anche Amos 3:7. Quindi, come dice in 1 Corinzi 12, in ogni chiesa vi è chi è chiamato ad essere profeta. E solamente certe guide di chiese di oggi che sono gelosi, che non danno loro spazio. Capisci? No, come dice Amos 3:7, cosa dice?
Poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti.
Va bene?
Amen.
Quindi il Signore non fa niente, non fa niente, niente senza rivelare ai profeti cosa sta per fare. Se no, che, i profeti cosa servono? Scusa, se non ci dicono cosa sta succedendo.
Sì.
Ma oggi nelle chiese morte e stramorte non fanno parlare i profeti perché sono gelosi. Ah, questo vuol diventare pastore. Silenzio, zitto. Può solo profetizzare quello che dice il pastore. E così lui diventa un cagnolino al guinzaglio del pastore. Molte chiese morte sono così. Invece il profeta riceve messaggi, uno per correggere la Chiesa, per guidare la Chiesa e per sgridare la Chiesa, per correggere la Chiesa e per rimproverare la Chiesa e per benedire la Chiesa e per incoraggiare la Chiesa e per guidarla nella tribolazione che viene. Ma invece queste Chiese saranno distrutte perché non vogliono profeti, vogliono solo i falsi profeti. Su tutto internet c'è una caccia al falso profeta e certo ne beccano diversi, che mica mancano falsi profeti. Ovunque guardi, li trovi quanto te ne pare. Però con la scusa che hanno trovato alcuni falsi profeti, bravi, bravi, ecco che prendono anche i veri profeti. E quindi oggi no, non si vedono i profeti, tutti terrorizzati perché appena tu dici il Signore mi ha detto, ah, quel che ti credi di essere tu, un profeta? Ma chi credi, tu credi di essere superiore? Sono superiore allo Spirito Santo. Ah, tu credi di essere il migliore di tutti? Gesù è il migliore di tutti. Che andiamo avanti? Allora, andiamo a Atti 11:28, perché nel Nuovo Testamento Dio si serviva di piccoli nessuno, capito? Non è più come il Vecchio Testamento. Per esempio, vediamo in Antiochia, come parla questa scrittura, Atti 11, in Antiochia c'erano dei pezzi grossi come Barnaba, Paolo, ma Dio si serve di un ignoto discepolo, sconosciuto qui in questa scrittura, vediamo, che si chiama Agabo, e questo profetizza, si mette per guidare la Chiesa. Lì c'erano pezzi grossi, c'era Paolo e Barnaba, che erano profeti. Cosa dice Atti 11, 28?
Atti 11, 28. E uno di loro, di nome Agabo, alzatosi, predisse mediante lo Spirito che ci sarebbe stata una grande carestia su tutta la terra. La si ebbe infatti durante l'impero di Claudio.
Ok, 1 Corinzi 14,26, un'altra bella scrittura. Quindi qui c'è un Agabo che sparisce dalla Bibbia, non si vede, non si trova più, un piccolino, piccolissimo. Si mette a guidare Paolo. Dove sono le chiese oggi che il pastore si fa guidare da un piccolo profeta? Da una piccola profetessa, una piccola bambina, una piccola discepola, o un discepolo? No, assolutamente, la verità può solo fluire attraverso il pastore, è una bugia satanica, il pastore non è necessariamente un profeta, di solito non lo è, lui c'è il dono di pastore, il dono di amministrazione, avrà il dono della saggezza, non necessariamente il dono di profezia. E una profezia cos'è? Guiderà sempre la Chiesa secondo le scritture, ma siccome oggi molti pastori sono ciechi, non capiscono neanche la Bibbia, tantomeno la profezia che è basata sulla Bibbia. 1 Corinzi 14,26, cosa dice?
Che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, o un insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione.
Va bene? Quindi cosa sta dicendo qua?
Dice ciascuno?
Dice, cioè queste cose che sta dicendo qui, ognuno venga con un'interpretazione, venga con una rivelazione, dice ciascuno di voi. Ma queste cose sono tabù nelle chiese di oggi. Mm-hmm. Vi sono certi pastori, infatti, che si comportano come delle Marie Madonne ausiliatrici, come se Dio non possa parlare tranne che attraverso di loro. Tutti Mario si chiamano. Mario discende da Maria. La Maria ausiliatrice, loro sono pastori evangelici intercessori. Se non credono alla Madonna, ma sono loro dei Madonni. Va bene? Matteo 10:20. Quindi la Bibbia dice qua, la parola dice, ciascuno di voi quando vi riunite, ciascuno di voi. Un salmo, un insegnamento, una rivelazione, una interpretazione. E come sappiamo se non è il diavolo? Che si faccia ogni cosa per l'edificazione. Cioè se noi non siamo ignoranti e conosciamo la Bibbia, sapremo se una profezia è basata sulla Bibbia o no. È facilissimo profetizzare, facile, facile, lo faccio sempre. Lo facciamo sempre, non sono mica al solo io. E come si fa a sapere? Basta, tu conosci la Bibbia e sai se questo qui è di Dio o del diavolo. Sai se molte volte profezie non è che sono esatte, perfette, perché? E 1 Corinzi 13 dice, adesso vediamo attraverso uno specchio oscuro, come dice in italiano? Dice, verso 8, che ci sono profezie falliranno. Le profezie falliranno, falliscono, sbagliano. Perché? Perché non che Dio ha sbagliato il canale, l'interprete. Chiunque di noi può sbagliare una profezia, però un conto è sbagliarla perché ha fatto un errore, siamo stupidi e si sbaglia. Un altro conto è volutamente guidare la gente al diavolo con false profezie, questa è un'altra storia. Il falso profeta non è uno che fa errori, ma uno che volutamente profetizza veramente quello che il diavolo dice per guidare la gente fuori binario. Ma uno che dà una profezia e dice Dio mi ha detto domani andare a evangelizzare a New York e invece il Signore lo vuole mandare a Vecchia York, vabbè, insomma, evangelizzare si tratta, va bene? Dove sta? C'è una scrittura lì?
Sì, Matteo 10, verso 20. Perché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.
Quindi io sì, c'ho un contatto con Dio, Dio mi parla e do profezia, ma mica sono il solo.
Amen, amen.
Tutti i fratelli che hanno lo Spirito Santo non solo possono, ma devono profetizzare alla faccia di quei pastori bugiardi che si vergognano, i gelosi, invidiosi, perché loro non hanno il dono e nessuno deve averlo. Ciechi, guide di ciechi. Quindi se lo Spirito di Gesù che nei nostri cuori, tu c'hai lo Spirito Santo, sì, è logico che dobbiamo profetizzare e non permettere una chiesa mezza morta che ti freni, che ti scoraggi, che ti condanni. Dobbiamo andare avanti, avere contatti con Gesù e che lui può e vuole e deve parlare attraverso di noi, e questo si chiama profetizzare, va bene? Quindi adesso infatti, vai, dammi la scrittura dei Proverbi, capitolo 14, ok, dice, guarda, ti dico, fratelli, nella tribolazione che adesso viene, voglio dirvi, nessuno di noi può permettersi il lusso di combattere contro il diavolo in persona, che sarà il fatidico anticristo, senza la costante guida dello Spirito di Cristo in noi, lo Spirito di profezia. Nel tempo che viene, quando davanti a noi le cose saranno come un campo minato, trappole che non sembrano trappole, capite? Ci saranno nemici camuffati da amici, falsi profeti, lupi camuffati da pecore. Senza lo spirito di profezia, come si fa a non cadere in queste trappole? Per questo che la maggioranza delle chiese saranno distrutte, cadranno. Quando viene l'anticristo, questo aspettano il rapimento, invece arriverà l'anticristo. Aspettano Cristo e viene l'anticristo. Proverbi 14:12, qui c'è una bella scrittura su questo. Guarda.
C'è una via che all'uomo sembra di vita, ma essa conduce alla morte.
Isaia 30, verso 21 anche. Quindi sembra diritta, no? La via sembra diritta, la religione è giusta, il pastore c'ha la cravatta giusta, il pastore c'ha il microfono giusto, la chiesa c'ha l'etichetta sul marmo attaccato fuori giusto, gloria a Dio, la porta del cielo, bla bla, venite, bla bla. C'è una via che sembra diritta, ma finisce per condurre alla morte. Le sinagoghe dei farisei erano bellissime, i 10 comandamenti di qua, 10 comandamenti di là, l'incenso, le candele, i candeloni, i candelabri. Tutto perfetto, ed erano farisei che hanno crocifisso Cristo. Gli stessi farisei chiamati cristiani di oggi, che crocifiggono Cristo, ogni volta che Cristo, lo crocifiggono con le loro maledizioni, sermoni, eccetera, ogni volta che Cristo parla attraverso di me, di te e di altri, lo crocifiggono di nuovo. Sì, c'hanno la croce qui attaccata al collo, non c'hanno la stella di Davide, non c'hanno i 10 comandamenti, lo stesso farisei forse di più, anzi più colpevoli, perché loro c'hanno più verità, c'hanno il Nuovo Testamento. Guarda, Isaia 30, 21, guarda.
Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà: questa è la via, camminate per essa.
Capisci? Quindi quando c'è da prendere decisione, adesso viene l'anticristo, come si fa con l'anticristo? Mica possiamo, capisci? Non ci saranno più, Radio Blast non ci sarà più, ed è perché fratello Giuseppe predica la Radio Blast, figurati! La radio la devo pagare io, sì, ci sono conti da pagare, eccetera, e senza microchip, senza marchio chip lo chiamo, senza marchio chip come fai a pagare la radio? Dimenticatevi Radio Blast, fratelli, cercate di imparare dalla nostra radio tutto quello che io vi insegno e quello che non vi insegno, ci pensa lo Spirito Santo. Sbrigatevi di diventare come me, meglio di me, più di me, superiori a me, più guaritori di me, più predicatore di me e più rompiscatole di me, e andate avanti più di me e meglio di me, e suonategliela al diavolo e all'Laodicea, e andate nelle chiese, predicate alle pecorelle e liberatele con la spada della parola che taglia ogni legame, ogni ragnatela, ogni rete, ogni catena, la spada della parola. Viene il tempo che non esisterà più la mia radio, e quelli che sono qui nella zona li andremo a visitare. Gli altri, se ci date l'indirizzo postale, una casella, una casa, vi scriveremo per posta.
Sì.
Ok, finché la posta durerà. La posta sarà l'ultima a cadere, però io mi aspetto che la posta durerà molto dopo la radio. Quindi chi volesse continuare a ricevere i nostri messaggi, mandateci l'indirizzo postale, uno qualsiasi, basta che sia sicuro, può essere la vostra casa, casella postale, quello che vi pare, e noi vi mandiamo i messaggi più a rilento, ma almeno ve li manderemo. Dopodiché arriva il momento che non potremo fare più neanche quello, perché per comprare un francobollo ti serve il marchio della bestia, e noi a quel punto lì potremo solo guidare in sogno.
E in questo punto abbiamo bisogno dello Spirito Santo.
A questo punto, se ancora a quel punto non avete imparato e siete battezzati nello Spirito Santo, guidati dallo Spirito Santo, e ad essere profeti anche voi, come me, meglio di me, per favore, che non è difficile, e quindi il Signore vi dirà direttamente cosa fare. fratelli che ci scrivono disperati, che si tirano i capelli, non so cosa fare, non ho soldi per l'affitto, non so cosa. Ti sei messo in ginocchio? Sì, ma non sento niente. Fratello, digiuna e prega. Ah, però lo stomaco mi fa male. No, caro mio, dati da fare. Matteo 17, Gesù dice, questo tipo di diavoli, di spiriti, si cacciano solo col digiuno e la preghiera. Quindi se te non riesci, digiuna e prega. Amen. Quindi fratelli, fratellini, sorelline, amici, darsi una mossa per cortesia, crescere i doni dello Spirito, ok, non è sufficiente amare Dio, leggere la Bibbia e scaldare una poltrona. Bisogna anche andare a seguire Gesù quando piove, quando c'è tempesta, quando c'è tormenta, quando tutti i diavoli sono contrari, che già lo sono, quando i familiari ti combattono, molti ci stanno combattendo. Io ho avuto parenti che mi hanno combattuto di notte e di giorno. Ok, sono andato avanti lo stesso. Ci sono fratelli che ci scrivono nella stessa condizione. Quanti Lot ci sono in giro che la moglie dice non voglio uscire da Sodoma? E Lot deve uscire. E dice se tu esci diventa una statua di sale, è tua scelta. E segui con Gesù e sale non diventi. Allora non mi ami? No, ti amo, ma è solo che amo Gesù di più. Ti amo, amo Gesù di più. Caro marito, moglie, padre, figlio e figlia. Certo che ti amo, ma non puoi mica chiedermi di abbandonare Gesù per seguire la tua televisione, i tuoi soldi, la tua casa, la tua macchina, la tua bicicletta, i tuoi mobili e questi idoli. Queste sono cose secondarie. Sì, andiamo a lavorare nello stipendio, ma prima onorare il Signore nello stipendio e Dio ti benedice finanziariamente. Poi andare a evangelizzare, ok? In un modo o nell'altro. Allora, io andrei avanti, oppure ti darei, ti posso dare anche la parola. E innanzitutto, no, grazie, benediciamo esatto, questo fratello sì. Elia. Vogliamo benedirlo?
Sì, sì. Amen.
Questo è un fratello di Stimo di Geova, che io lo amo molto, lui è molto onesto, sto fratello. E adesso io ho gridato, ho strillato un po', mica con te, Elia. Ho parlato dell'Laodicea, dei diavoli, delle chiese piene di capre. Ok, quindi te ti benedico, so che tu sei un fratello aperto, so che ami il Signore e so che quando tu vedi nero su bianco sulla Bibbia, ascolti, ce ne vorrebbero persone come te, ti ammiro e ti benedico nel nome di Gesù, amen.
Amen, amen, e grazie per le domande così intelligenti che ha messo fratello Elia, perché ci sono altre persone che ci hanno raccontato le esperienze che hanno fatto con i testimoni di Geova e le molte domande che hanno al riguardo, quindi ti ringraziamo, perché penso che molti sono interessati.